dallo studio centrale di Radio Cusano Campus in Roma. Sani come pesci, la tua salute a portata di radio. Curato e condotto da Isabella Faggiano.
Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati negli studi di Sani come pesci. È tutto pronto per cominciare questa nuova stagione dedicata come sempre al vostro benessere, alla vostra salute in compagnia dei nostri esperti che vi racconteranno curiosità ma anche segreti per mantenervi in salute. Cominciamo quest'oggi aprendo la prima puntata con un argomento molto molto particolare ma degno di nota, quello della salute mentale, del benessere della nostra mente. Spesso curare i sintomi non basta. Per ottenere miglioramenti nell'ambito della salute mentale è fondamentale conoscere il proprio problema, essere capaci di affrontare i fattori di stress, gestire sentimenti ed emozioni e avere una prospettiva di vita, svolgere dei ruoli sociali, aumentare la nostra capacità di scelta e di autodeterminazione. Tutti questi atteggiamenti che vi ho descritto sono racchiusi in un termine, quello di recovery, ed è uno dei temi al centro del prossimo congresso dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, che sarà in programma dal 28 al 29 ottobre del 2022 a Palermo. E per parlare proprio di questo importante congresso, in questo importantissimo appuntamento, che ci colleghiamo direttamente con la presidente dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, la dottoressa Roberta Famulari. Benvenuta, dottoressa.
Sì, buongiorno. Lei ha descritto benissimo uno dei principali argomenti e focus che tratteremo all'interno del nostro congresso, cioè il concetto di recovery, che è un processo abbastanza lungo e anche a volte poco lineare, ma che all'interno comprende diversi aspetti, perché è da diversi aspetti che è fatto proprio l'approccio alla cura dei problemi di salute mentale, essendo causati da fattori diversi. Infatti noi parliamo di cause multifattoriali. Sicuramente il concetto di recovery è abbastanza recente, se ne parla molto negli ultimi 30 anni e come lei ha ben indicato, all'interno di questo processo, di questo concetto, ci stanno dentro delle altre parole molto significative che attengono ad esempio alla capacità di essere resilienti, alla capacità di coping, che vuol dire fronteggiare gli stress, fronteggiare la malattia, adattarsi ai cambiamenti che vengono imposti dall'imbattersi in un problema di salute mentale. Un altro concetto molto importante che ha molto valore in questo cammino, in questo percorso, è quello di empowerment. Cosa vuol dire? Vuol dire per le persone riacquisire una capacità contrattuale rispetto a quella che sono i rapporti anche con la società, quindi essere capaci di riacquisire anche i diritti di cittadinanza, che sono il diritto alla casa, all'avere una casa, all'avere un lavoro, ad avere una vita soddisfacente, nonostante la persona debba imbattersi in questi disturbi. Alla base c'è la conoscenza, anche un processo psicoeducativo di conoscenza del proprio disturbo e di conoscenza di come si affronta. Un ultimo aspetto, ma non è per ordine di importanza, lo gioca l'ambiente e quindi la nostra attenzione, la cura dei servizi, l'attenzione del tecnico della riabilitazione è volta non solo alla persona ma anche all'ambiente, per far sì che questo sia facilitante e quindi incidere positivamente su questo percorso. Si parla infatti tanto di determinanti della salute che hanno un peso notevole sul manifestarsi, anche sul decorso di molte malattie, non solo quelle che si riferiscono alla, insomma, alla nostra mente, quindi alla nostra salute mentale.
Certo, dottoressa, si parla di visione olistica, che è praticamente la presa in carico totale del paziente e, come giustamente diceva lei, anche della famiglia, perché ogni persona poi si trova a vivere all'interno di un contesto socioculturale che può essere quello familiare o anche altri tipi di ambienti che comunque accolgono la persona che per essere curata deve essere appunto guardata, diciamo, a 360 gradi. Lei parlava, insomma, degli ultimi 30 anni, di questo concetto che anche finalmente direi nella salute mentale, quindi nella cura, nell'approccio alla cura, alla salute mentale, ma c'è un altro aspetto importante che sarà sottolineato anche durante il vostro congresso, che è quello delle neuroscienze. Che ruolo giocano le neuroscienze, quindi le nuove scoperte scientifiche in questo ambito, proprio per la cura dei disturbi mentali?
E anche qui, appunto, quasi parallelamente, questo il contributo delle neuroscienze insieme si è sviluppato insieme a quello di Recovery. Per quale motivo? Appunto perché ci siamo accorti che l'importanza, il peso notevole che l'ambiente ha sulla nostra mente. Grazie anche alla quindi può essere un'influenza positiva, come dicevo poco fa, anche un'influenza negativa che l'ambiente ha per noi. Alla base di questo c'è un aspetto, diciamo, fondamentale, che è la capacità del nostro cervello di adattarsi ai cambiamenti. In termini tecnici si chiama neuroplasticità. Il nostro cervello è in continuo dinamismo, è un continuo cambiamento. Anche adesso che io e lei stiamo conversando, ci sono dei cambiamenti a livello anche neurofisiologico. Quindi questa capacità, appunto la neuroplasticità, è sfruttata dai professionisti, quindi in questo caso anche dal punto di vista riabilitativo, fondamentale, perché è la base su cui si fondano tutti quanti i nostri interventi, sia quelli più prettamente strutturati, come quelli rivolti appunto al recupero, alla riabilitazione di alcuni deficit che sono caratteristici di molti disturbi e che si riferiscono alle funzioni neurocognitive, o anche i trattamenti psicoeducativi di altro genere, ma anche tutti quei trattamenti meno strutturati, ma che attengono alla vita quotidiana, perché un'altra importante area di cui noi ci serviamo per erogare i nostri interventi proviene proprio dalla vita reale. La vera scommessa della riabilitazione si gioca proprio nella vita reale, nella vita quotidiana. È lì che il funzionamento di ogni persona insomma, si manifesta in senso più adattivo o meno.
Vorrei spendere altre due parole su questo concetto che le ha tirato fuori, quello della neuroplasticità. Credo che valga la pena, perché molto spesso, almeno da quello che sento dire intorno a me, si commette l'errore di credere che questa neuroplasticità possa riguardare soltanto i bambini, addirittura i bambini molto piccoli. È vero che loro sono in formazione, e quindi l'apprendimento, come si dice, no, entro i primi 3 anni è fondamentale, perché è quello che si fa nel modo più agevole e semplice possibile. Però ecco, sottolineare questo aspetto, che tutti quanti, anche nell'età adulta, anche nella terza età, da anziani, possono avere la possibilità di cambiare, di migliorare, è importante, perché altrimenti a volte si depone le armi ancora prima di provare, cioè, non vale la pena, perché questa persona, insomma, è già avanti con gli anni, oppure non cambierà mai. Invece no, la neuroplasticità permette proprio questo, quindi volevo sottolinearlo perché credo che sia un messaggio molto importante. Ci vuole descrivere un po' come si strutturerà la giornata, anzi le giornate del congresso che ci attende?
Sì, certamente. Allora, il congresso, come lei ha ricordato in apertura, si svolgerà il 28 e il 29 ottobre. È preceduto in realtà da una giornata pre-congressuale il 27, che è incentrata interamente su un aspetto appunto che riguarda l'aspetto valutativo delle funzioni cognitive. Questo lo faremo con un esperto internazionale che viene dall'Università di Los Angeles, il professore Ventura, che è un momento dedicato soltanto ai tecnici della riabilitazione psichiatrica, e quindi sarà una giornata di workshop. Il 28 e il 29 le due giornate sono articolate in quattro sessioni che prevedono la presenza di altrettanti relatori molto significativi, molto importanti. Le quattro sessioni prevedono la presa in carico precoce di gli interventi efficaci in salute mentale, uno spazio dedicato agli interventi dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, che in tutto, se non ricordo male, dovrebbero essere 13, quindi gli argomenti spazieranno da appunto l'azione psicoeducativa e la pseudogenesi, quindi anche l'aspetto preventivo. Un aspetto importante che lei ha richiamato indirettamente parlando delle fasce più giovani, quindi il momento di transizione tra l'età evolutiva e l'età adulta, l'aspetto importante che riguarda la complessità della cura nei disturbi dei comportamenti alimentari, l'aspetto più specifico che ho richiamato all'inizio, che è quello della parte neurocognitiva, quindi tutti gli interventi di cognitive remediation, un aspetto innovativo che riguarderà le nuove tecnologie, addirittura l'uso della realtà virtuale in riabilitazione psichiatrica, è anche un argomento molto importante che riguarda i pazienti autori di reato, quindi l'applicazione di buone pratiche all'interno della REMS. Ci sarà anche una sessione interamente dedicata alla formazione, quindi all'impatto che la formazione ha sulle competenze, quindi il fine ultimo è richiama un po' il titolo del convegno, che sono la nuova sfida delle evidenze scientifiche, quindi noi ci dobbiamo muovere verso l'erogazione di interventi scientificamente validi e quindi interventi efficaci e sicuri. Quindi quella è una parte importante alla formazione, una parte infine che chiuderà il congresso, che è appunto dedicata alle linee guida. Cosa sono le linee guida, perché dobbiamo tendere a queste, e questo lo faremo con tra gli altri con diciamo il massimo esponente di questo argomento per l'Italia, che è il presidente della Fondazione GIMB, che è il dottore Cartabellotta.
Dottoressa Famulari, siamo in chiusura, volevo chiederle così in 30 secondi le coordinate per chi volesse approfondire le tematiche di cui abbiamo parlato, un sito internet magari al quale poter far riferimento.
Sì, allora si può fare riferimento ai canali ufficiali, quindi il nostro sito web che è iterp.it, o anche sulla nostra pagina Facebook, che è Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, ci sono tutti quanti i riferimenti e le informazioni utili riferite al congresso e non solo a questo evento per noi molto importante. Inoltre ci rivediamo in presenza dopo tanto tempo, e quindi questo sarà veramente molto emozionante e significativo.
Poi magari la rinviteremo, così ci racconterà com'è andata tra un mese. Allora io la ringrazio intanto di essere stata con noi.
Grazie, buongiorno.
Ai nostri radioascoltatori però dico di rimanere con noi sintonizzati, perché Sani come Pesci torna tra pochissimo dopo una breve pausa.
Sani come Pesci, la tua salute a portata di radio.